in cui ci
E la
troviamo.
domanda era?
Come vivi Patreon in Italia? Pensi che un progetto del genere possa scuotere un po' la mentalità degli italiani?
Beh, come ho detto prima, già siamo una nicchia su internet. Quindi figurati. L'italiano molto spesso ho discusso con amici, parenti, eccetera, di una realtà che mi mette l'ansia da quando vivo in questo paese e ho la coscienza di me. Stranamente, nella satira non ho mai visto immagini dedicate ad esse fino all'altro ieri, in cui ho visto quell'immagine e ho fatto: ah, finalmente! Strano, era la cosa più così ovvia, cioè esattamente come sparare sulla Croce Rossa, fare una battuta del genere sulla tristezza del nostro paese, ma è pazzesco come non l'ho mai visto, non l'ho mai cercata, ma solo ieri nella mia vita ho visto quell'immagine. Praticamente era l'immagine di gente che cercava di discutere del paese di cose importanti, e poi una enorme folla che era rappresentante dell'intero popolo davanti a un televisore che guardavano il calcio perché era stato mancato un rigore. Ora, visto che per l'italiano il concetto di importanza è l'importante che Totti si scopa la velina e che riusciamo a vincere le partite, quando poi si ammazzano negli stadi e il paese ha paura di non guadagnare abbastanza, dicendo: ragazzi, vedete che vi dico? Io adesso per 3 anni vi tolgo il calcio, fatevi i cazzi vostri, così imparate a fare gli stronzi. Basta, ovviamente. Tanti paesi l'hanno fatto, mai più uno schiaffo negli stadi. Ma noi siamo italiani, figurati, ci mancherebbe altro. Aggiungi a questa profonda ignoranza e cafoneria dell'idiozia mondiale, che può essere il trasformare un bellissimo sport in una merda, quale è diventata, quale è, mentre lo sport in realtà è deliziosamente, è geniale, è bellissimo, è antico. Aggiungi questa puttanata al concetto che in Italia tutti fottono tutti. Tutti fottono tutti. L'unica cosa che ho veramente imparato dal lavoro è che so che davanti a me c'è qualcuno che vorrà fottermi. Ed è una realtà che una volta che la impari, impari anche a distinguere le persone buone da quelle non buone e impari a crearti un percorso. Indovina un po' il percorso mio dove mi ha portato a essere da solo, a fare il freelancer. Quindi pensa un po' al risultato di questa esperienza. Poi devi crearti un cerchio, trovi persone veramente come te, trovi persone che hanno una professionalità nel cuore, che hanno uno spirito che è veramente italiano e non italiota. Sono due cose completamente diverse. Ci sono, è pieno, veramente, è pieno. Però il punto è che l'italiano è abituato a fottere o, nel caso non abbia volontà di farlo, a essere fottuto. Quindi è esattamente come è successo adesso. Troppo idiota. Io ho una voglia di prendere a schiaffi le persone, a svegliarle un secondo, che purtroppo siamo di un retrogrado, di uno schifo qui, che è difficile scriverlo in un articolo che mi sta intervistando. È difficile sopportare questa realtà.
Sì.
Perché adesso c'è un canale YouTube che non conosco. Io non conosco YouTube, quindi figuratevi, ma è famosissimo sicuramente. Cotto e Frullato, che ha fatto un Kickstarting, e non so neanche cosa fanno, mea culpa. Però hanno fatto un Kickstarting per un progetto che è un film, costa
Sì, so,
€40.000 fare un film.
è partita
Esatto, e
una
la
grande
gente
polemica.
scriveva: ah, vuoi anche una fetta di culo, no? E poi quelli sono le persone che guardano dei calciatori che attraverso i soldi dei privati prendono 20 milioni l'anno e loro pagano il biglietto. E si crea, ovviamente, in realtà la cosa divertente è che non puoi, puoi invidiare, ma non puoi odiare il concetto del calciatore, che sono comunque soldi privati, cazzi loro, non è lo Stato che fotte in quel caso. Quindi purtroppo è un discorso che dà fastidio, ma è completamente alieno al nostro discorso. Ma ci sono tante cose che invece li fottono dalla mattina alla sera, ma finché c'è la partita, tutti contenti. E lo stesso discorso è finché posso dire il concetto che molto spesso YouTube, piattaforma di condivisione video online, viene vista come: ah, finché c'è YouTube io posso sentirmi migliore perché io non faccio video su YouTube. Questa cosa è bellissima. Gente che in realtà non è capace nemmeno a grattarsi le palle, non sa tenerselo in mano e dice queste cose. Il problema è che YouTube viene visto appunto come qualcosa che non è, vale a dire. La differenza fra YouTube e la Rai è semplicemente contrattuale. Punto. Fine. Semplicemente è un discorso di piattaforma antica e piattaforma moderna. Sono due cose con due mezzi diversi, sono due cose con due corruzioni diverse, diciamola così. In una c'è solo quella, la corruzione, e il concetto di un meccanismo. Io ho lavorato in televisione, chiunque abbia lavorato in televisione sa la merda che c'è dietro. Ed è solo merda. Gli appassionati vengono compressi, spappolati e uccisi da quello che si nasconde nella televisione, purtroppo. Che sono appunto i più grandi fottitori del mondo. Cioè, questo è il problema. È un mondo di squali. E purtroppo devi diventare uno squalo oppure te ne vai a fanculo. Indovina dove sono andato io. Quindi, di base. Io vedo la scintilla di una presa di coscienza, perché ovviamente io sto parlando in maniera disfattista di qualcosa che no, comunque non se lo merita, perché appunto ci sono centinaia di migliaia, è un numero grandicello, centinaia di migliaia, Potrebbero esserci milioni appunto di persone incredibilmente sensibili, competenti, intelligenti e capaci di seguire un discorso di questo tipo in Italia senza battere ciglio, anzi dire no, anzi, Michele, smettila di essere così pessimista, non è così grave la situazione ed è giustissimo farmelo notare. Semplicemente arriva una disillusione a un certo punto quando vedi un video di YouTube fuori dall'Italia, poi vedi un video di YouTube in Italia e senti il tonfo dei tuoi coglioni che cadono a terra e della tua anima che si sbriciola. E per fortuna, parlando anche di come è nato da Sabacco e di che cosa rappresenta, io non lo sapevo di che cosa era YouTube e di come funzionava la gente su di esso, quindi ho potuto lavorare secondo delle metriche che non erano le sue. E fortunatamente si è fatto notare. Ed è proprio per questo, guarda, quello che ti posso dire, come faccio a viverlo? Al di là di cosa rappresenta, al di là di cosa sacro, cioè non riesco neanche io, non riesco neanche a immaginare cosa ci sia, come puoi pensare a una cosa negativa che non sia semplicemente un rodimento di culo, nel fatto che se tu apri una pagina Patreon la gente non ti dà interesse, ma il problema è che tu puoi farlo. Cioè, il mecenatismo, il concetto di Patreon non è, Patreon è supporto per la continuità e il miglioramento di un lavoro. Ci sono persone su Patreon che fanno 70.000 dollari al mese di donazioni. Cioè, se la cosa non fosse intelligente, se la cosa non funzionasse non sarebbe così. Il problema è che in Italia c'è l'enorme peso di culo. In Italia il pensiero di 60 centesimi al mese per avere del contenuto, sì, ma guarda, adesso mi cade una moneta, magari ti danno 2 euro ed è 6 mesi di Patreon. La gente non pensa magari a questo concetto, ma è libera di fare ciò che vuole. Questo è il problema. Non è denaro che io rimuovo o che lo Stato ti rimuove. È una donazione volontaria per supportare un creativo o un lavoratore che fa un determinato prodotto senza quel supporto, senza il quale supporto non potrebbe farlo. Il fatto che ci siano individui su YouTube che si arricchiscono moltissimo è perché è esattamente come può essere uno sport, esattamente come può essere il calcio. Arrivi a un punto in cui hai una scintilla di numeri che ti fa cambiare regime di denaro. È ovvio. Ma in Italia già è molto difficile, perché in Italia il denaro su YouTube è molto inferiore a quello del resto del mondo, a livello proprio di percentuali ridicole. Quindi o ti arricchisci o non fai niente. Purtroppo la via di mezzo è molto molto sottile, quasi inesistente. La via di mezzo è vivere attraverso il lavoro su YouTube in Italia che si supporta attraverso una piattaforma come Patreon, perché altrimenti non esisterebbe il mio contenuto. Io non posso lavorare 90 ore su un video che poi mi fattura lordi 40 dollari, di cui magari YouTube si prende il 60%, la partner si prende il 60%, le tasse si prendono il 100% alla fine. Cioè, perché oltre a questo abbiamo anche la distruzione tassataria del nostro paese, che riesce a tassare persino il respiro che abbiamo, e in maniera anche piuttosto vile, in maniera piuttosto contorta. Perché contorta? Perché tutti fottono tutti e quindi lo Stato deve per forza fottere qualcuno, perché altrimenti crolla e si autodistrugge. Non ha neanche troppe colpe, ne ha tante, ma non troppe. E quindi ecco che entra in gioco il bisogno del supporto, altrimenti devi diventare una sorta di sparapalle e non funziona, non secondo il mio tipo di contenuto che vuole essere informativo. Cioè, per me è più importante fare informazione che intrattenimento. L'intrattenimento deriva dall'interesse che hai in quella persona che ti sta informando e magari ti fa piacere ascoltare o scoprire attraverso di lui. Poi esiste la componente anima della scoperta, che è la scoperta di un videogiocatore rispetto a un titolo. Quello è un intrattenimento passionale. Ma bla 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 bla, 7-8 ore di discorso, si torna al punto di la vedo come una scintilla possibile, ma siamo ancora i primitivi di questa cosa, purtroppo.
Sì, purtroppo.
Spero di aver fatto un discorso che tu abbia compreso.
Sì, anzi, più completo di quel che mi aspettassi. Allora, questa in generale è una domanda che pongo agli sviluppatori, ma in via del tutto eccezionale la pongo anche a te. Allora,
Ok.
come senti il futuro videoludico italiano? Come penso tu sappia, ci sono parecchi titoli interessanti nati nel nostro paese, ma che per un motivo o per un altro sono stati dimenticati. Ecco, quindi tu come vedi il futuro dello sviluppo di un videogioco in Italia? Cioè, i videogiochi. Cioè, l'Italia, come sai, non è tanto famosa per dare tanto credito a quest'arte. Quindi, come vedi il videogioco e l'Italia?
Sarebbe già una bella discussione se dovessi darti retta quando dici che non viene presa in considerazione quest'arte, non viene neanche presa in considerazione questa professione.
Sì, va.
Figurati. Bevo un'acqua e arrivo.
Vai, vai, tranquillo.
In questo l'Italia è forse il vabbè. Il paese più stupido d'Europa, sicuramente, ma uno dei paesi più stupidi e ignoranti del mondo. In quanto l'Italia ha tanti problemi, tanti, tanti problemi di denaro. E l'industria del videogioco è la più ricca del pianeta. E noi la ignoriamo. Completamente. Nel modo più assoluto. La ignoriamo in un modo più becero. E questo è gravissimo. Vedo un futuro roseo, cioè non di meno. Perché comunque siamo la generazione nata nel momento appunto del videogioco. Ci sono cose interessanti. E gli italiani spaccano il culo. Cioè, potrei farti aneddoti, purtroppo, che in questo contesto sono troppo lunghi, ma anche in Technicolor ho avuto esperienze raccapriccianti. Scoprire quanto essere italiano dava vantaggio sul lavoro rispetto alle compagnie di Technicolor estere, certi discorsi che ti metteresti le mani nei capelli. Sono professionisti pazzeschi all'estero, ma sono molto, molto macchine, sono molto, molto precisi. Nel momento in cui superano una linea o vanno fuori strada, si bloccano. Noi no. Noi siamo abituati a essere fottuti. Quindi siamo in grado, oltre ad essere grandi creativi, anche di riuscire a smanettare in cose che molte persone si bloccherebbero nel fare fuori dall'Italia. Ma sembra pazzesco parlare di fuori dall'Italia come se fossero persone inferiori. Non lo sono, semplicemente hanno una cultura molto precisa in cui il mondo intorno a loro funziona. Non necessariamente sempre, per carità. Molto grave è il pericolo di persone che pensano che fuori sia tutto idilliaco. Ogni paese è una merda, fondamentalmente. Il mondo è una merda. Però, in forme, profondità e situazioni diverse. Se uno va, allora no, sarebbe un discorso di 40 minuti. Facciamo che in Italia tutto ciò che non è permesso è vietato. All'estero tutto ciò. Allora, in Italia. Oda, aspetta, sono stanco. Allora, in Italia tutto ciò che non è permesso è vietato. In America, per esempio, è permesso. Aspetta, no. Ah no, scusa! No, aspetta, è vero, è il contrario. In Italia, segnatela questa, in Italia è vietato tutto ciò che non è permesso, ok? Mentre in America è permesso tutto ciò che non è vietato. Sono due mondi completamente diversi. È l'opposto, e questo cambia il mondo intorno alla persona. Quindi è molto difficile, però comunque stiamo cominciando a fare qualcosa di interessante. Alla fine, se tu vai a vedere le compagnie d'Italia, le compagnie di tutto il mondo che hanno fatto i più grandi capolavori della storia, molto spesso uno dei director artistici o sceneggiativi era italiano.
Sì,
Quindi
per
siamo un po'
questo
dappertutto.
dispiace un po'.
Esatto. No, ma sì, ma è ovvio. Quindi sì, lo vedo positivo, ma è veramente combattere contro un macigno.
Speriamo di smuoverlo in qualche modo. Allora, c'è chi dice che l'attuale generazione videoludica sia la migliore di sempre, e c'è chi dice che i videogiochi più belli sono morti secoli fa e che quindi il meglio va ricercato nel passato. Tu come ti poni di fronte a questa costante evoluzione del mondo videoludico con i suoi pro e i suoi contro?
L'evoluzione è solo positiva, punto. È sciocco pensare il contrario. Quando ti viene sfornato un Bioshock, sai benissimo che non sarebbe potuto succedere 20 anni fa. Questa è una cosa fondamentale. Il tipo di interazione che generano alcune case produttrici oggi è pazzesco. Non puoi comunicare un giorno se non c'è la tecnologia per farlo. Poi è ovvio che il mercato si è massificato al punto tale da arricchire talmente tanto l'industria che da una parte è un bene, dall'altra appunto devi instupidire molto del concetto. L'evoluzione è positiva. Semplicemente bisogna starci attenti, per quello non bisogna essere passivi, per quello quando uno continua a dire non preordinare, non lo dice per farti sbattere la testa contro qualcosa che già sai, ma perché se tu non ripeti costantemente qualcosa su internet, verrà dimenticato, verrà trasformato in un e vabbè, ma tanto è così, e vabbè, ma tanto è così, fondamentalmente ha portato a cose molto brutte nella storia dell'umanità, figurati in un mercato di lusso come il videogioco. Quindi, per carità, bisogna continuare a insistere, insistere, insistere su tutto ciò che non va, su tutto ciò che ognuno pensa che non vada, e poi il gruppo farà sentire una voce comune che appunto può essere affascinante nei confronti di un cambiamento, perché il cambiamento può esserci, ma può anche essere negativo. Quindi io mi pongo con interesse e curiosità, per certo, ovviamente nei pro e nei contro, e qui anche si creerebbe un'altra discussione pazzesca, ma fondamentalmente uno può essere affezionato all'era PlayStation 2 quanto vuole, però anche quella, nonostante fosse incredibile, era anch'essa limitata rispetto a questa, che è meno limitata in certe cose e ancora più limitata in altre. È una sinusoide per ora. Magari riusciremo ad arrivare all'iperbole, però insomma, vediamo un po'.
Grazie. Allora, concludiamo con una domanda semplice e anche questa volta un po' banalotta. Abbiamo visto con le tue serie i tuoi titoli preferiti, ma noi ci chiediamo quali fra i videogiochi che hai giocato in tutto il corso della tua vita è il titolo che ti ha insegnato di più? Quale è quello che ti ha fatto più crescere come persona e come videogiocatore?
Devo dirne uno? Probabilmente sembra buffa questa cosa, però a livello personale, banale che sia, anche perché mamma mia, è scritto di merda. Però quando hai 9 anni non lo sai, non riesci a percepirlo. Assolutamente. Però è stato Final Fantasy VIII. Penso che io non sarei in un paio di miei componenti la persona che sono senza quel videogioco. È la dimostrazione concreta di un adulto che sta cominciando a percepire senza alcun ombra di dubbio questa realtà, analizzando se stesso e ciò che ha causato quel videogioco, che effettivamente è stato influenzato su un percorso di vita e su un percorso di idee che non sarebbe stato identico senza di esso.
Me lo aspettavo un
E via.
pochetto. Ultima vera domanda. Charmander, Squirtle o Bulbasaur?
Bulbasaur.
Davvero?
Assolutamente sì.
Atipico anche questo.
Come si fa a resistere? Esatto. Per me è sempre Bulbasaur.
Meno male.
Dai,
Buon per lui.
fantastico.
Vabbè,
Sì.
allora, Michele, noi ti ringraziamo per la disponibilità che hai avuto nel rispondere alle domande. Ti
Figurati.
auguriamo le migliori cose per il futuro dei due canali e niente, alla prossima.
A prestissimo, fatemi sapere
Sì.
come va.